Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Spazio, anzi no, Lombardia, base spaziale 2. Data astrale 31 gennaio 2012. Cari turisti della galassia, siete forse assetati di notizie su possibili futuri? Scenari apocalittici, invasioni aliene o robot con manie di grandezza? Beh, siete arrivati nel posto giusto, cari viandanti degli spazi interstellari. Mettetevi comodi, il vostro gotto esplosivo pangalattico vi sarà servito tra qualche minuto. Vi preghiamo di allacciare le cinture gravitazionali perché tra poco compiremo il nostro primo balzo attraverso i quattro guardanti galattici. Benvenuti a bordo, questo è Fantascientificast. Benvenuti al primo episodio di Fantascientificast o Fantascientificast, che dir si voglia, spin-off di Scientificast.it e podcast dedicato alla fantascienza. Qui con me in studio c'è l'ideatore, quello che è veramente l'ideatore di questo programma, io sono la telespalla, ovvero Omar Serafini. Ciao Omar.
Ciao Paolo, ciao a tutti i nostri ascoltatori. È bello ritornare in podcast, come si suol dire.
E raccontiamo un attimo da che cosa è nato Fantascientificast. Diciamo che siamo rimasti orfani, io, Omar, ma penso anche molti altri, della fantascienza in podcast. Dopo fantascienza.pod di fatto si è parlato poco di fantascienza attraverso i nostri canali. Qualche cosa dalle biblioteche digitaliane, qualcosa in altri podcast, però qualcosa che si occupasse per intero dell'argomento non l'abbiamo trovato. Allora ci siamo messi e l'abbiamo creato, abbiamo recuperato qualcosa da fantascienza.pod, o meglio qualcuno, ma lo diremo dopo.
Giusto, esatto, ma? Esatto, ce lo teniamo come sorpresa,
come sorpresa. E niente, quello che vogliamo fare con questo podcast è parlare di fantascienza attraverso metaforici quattro quadranti galattici, ovvero parlare della fantascienza in ogni sua forma, sia essa narrativa, quindi letteraria, videoludica, piuttosto che cinematografica o musicale o altro anche. Andremo oltre questo.
Esatto, come proprio come dicevo, per cui esuliamo da quelli che sono i canonici 360 gradi e qui, come si suol dire, sforiamo dell'iperspazio. No?
La quinta dimensione.
Esatto.
E direi che possiamo iniziare con, diciamo, quella che è la prima rubrica. Abbiamo voluto, io e Omar, oltre alla conduzione, prenderci un paio di spazi, rubriche curate direttamente da noi, e direi di iniziare con la Tavacron. Vuoi spiegare che cos'è, Omar?
Ma velocemente, questo è uno dei quadranti, o il quadrante di mia competenza. A Tavacron fondamentalmente prendiamo il nome da una macchina del tempo di uno degli episodi della serie classica di Star Trek. E in questo quadrante mi ripropongo di parlare di tutta quella che è stata la fantascienza, anche qua vista a 360 gradi, dei tempi che furono, però analizzando quegli aspetti o quei parametri poco conosciuti, al di fuori dei schemi più conosciuti normalmente dalla gente. Per cui io direi, Paolo, buttiamoci, azioniamo la nostra Atavacron e ci buttiamo avanti nel passato.
Esatto, via. Per il nostro primo Atavacron parleremo di una serie molto particolare, prima di tutto perché è Made in Germany. Omar, a te il microfono.
Esatto, è una serie, come hai detto te, particolare perché che è Le fantastiche avventure dell'astronave Orion. Una serie molto particolare perché, prima di tutto, come hai detto te, accennavi te prima, è una serie made in Germany, arrivata in Italia in tempi non sospetti, per cui prima dell'ispettore Derek, per intenderci. In seconda battuta, il fatto che è una serie molto particolare perché è stata una delle prime serie di fantascienza, diciamo, seria, trasmessa dalla televisione di Stato italiana, la Rai praticamente, che allora, diciamo, quando è stata trasmessa, per cui parliamo dei primi anni 70, era in regime ancora di monopolio.
La Rai, che tra l'altro, voglio dire, non ha mai avuto particolare simpatia
No,
per la fantascienza, possiamo dire così.
diciamo che l'unico lato, la nota di merito che si può avere è che aveva prodotto una stagione di Spazio 1999, la Rai a suo
Ah,
tempo, però diciamo non è mai stata molto amante della fantascienza
in generale.
in generale. Comunque questa serie, diciamo, oltre a essere, come dicevo prima, famosa in Italia per aver introdotto un certo tipo di fantascienza televisiva, è anche famosa perché, per una serie di coincidenze, è stata una sorta di gemella separata alla nascita della serie classica di Star Trek, quella di Kirk. Questo perché? Perché da una parte è stata assolutamente coeva, per cui il primo episodio della Fantastica Avventura dell'astronave Orion è stato trasmesso esattamente 5 giorni prima della trasmissione negli Stati Uniti del primo episodio della serie classica di Star Trek. Ma poi anche perché porta avanti una serie di paralleli anche nello sviluppo della trama dei personaggi che sono, anche se totalmente casuali, però sono straordinariamente coincidenti, come
Simili.
si suol dire. Allora, di che cosa parliamo? Vediamo un attimino di focalizzare il contesto. Siamo in un imprecisato futuro, per intenderci, però molto remoto, di là del tempo. Ormai c'è l'umanità che ha colonizzato gran parte della galassia, esistono colonie umane sparse su vari pianeti. La difesa di questi avamposti e colonie è affidata a una sorta di flotta stellare, scusate il termine star trekkiano, però ci può stare, una flotta stellare di astronavi. All'interno di questa flotta stellare c'è questa astronave che si chiama la Orion 7, che è comandata dal maggiore Cliff Alistair MacLean e dal suo equipaggio. Allora, già la figura di Cliff Alistair MacLean è, diciamo, poteva essere una sorta di gemello separato alla nascita del buon James T. Kirk della serie classica.
Un cugino, diciamo.
Sì, il cugino teutonico, diciamo. In effetti ricalca molto il personaggio delle Fantastiche Avventure dell'Astronave Orion, ricalca molto la figura di Kirk, diciamo, è molto ribelle, non segue mai le regole, ha una sua interpretazione tutto personale degli ordini che gli vengono dati. Inoltre poi il suo equipaggio è estremamente eterogeneo, perché abbiamo all'interno dell'equipaggio già una vena di multirazzialità. Abbiamo un ingegnere che in questo caso non è scozzese, ma è di origine, penso, nord-europea, che, perdonatemi la pronuncia, si chiama Asso Sigbersson. Abbiamo
Sarà
il tenente
svedese, più o meno.
svedese, suppongo, il tenente Mario De Monti, che
Chiaramente.
chiaramente non ancora ispirato al ben noto Premier, per intenderci. Abbiamo il navigatore che doveva essere diciamo, nell'intenzione della produzione di origine nipponica, che è Atan Shubashi è già
Oh,
qui
un timoniere nipponico.
un navigatore nipponico,
Pensa te.
era abbastanza parallela, e poi abbiamo la addetta alle comunicazioni che era la tenente Legrell. Dopo l'ennesimo, diciamo, l'ennesimo macello creato dal comandante McLean, le viene affiancato al suo interno come una sorta di controllore del suo operato, anche una affascinante tenente che si chiama Tamara Jagelosk, che doveva essere una sorta di. Doveva controllare il suo operato che all'inizio della serie, diciamo, poteva essere una sua antagonista, poi però pian piano si amalgama alla perfezione con il resto dell'equipaggio diventando loro complice.
Corrotta nell'animo,
Ma
dai,
corrotta
dalla
dell'anima, in
spericolatezza.
effetti poi le azioni finali del comandante McLean come dire, il fine giustificavano i mezzi. A contorno di questa serie, che purtroppo è durata appena 7 episodi, c'era diciamo, si stava elaborando il contesto di una serie di scontri con questa fantomatica razza aliena che si chiamano i Frog, che è una razza aliena, diciamo, si vede pochissimo nella serie come delle sagome iridescenti, ma in effetti si sa poco o niente né da dove vengono né quali sono i loro scopi, se non ovviamente rompere le scatole ai terrestri, e soprattutto il fatto che sono molto più avanzati dal punto di vista tecnologico, addirittura riescono a far deviare delle stelle dal loro percorso e indirizzarle verso la Terra.
Così
Esatto.
facciamoci del male.
No,
Bene.
tra l'altro poi la serie parte subito con i fuochi artificiali, infatti dopo appena 2 episodi, nel secondo episodio, l'astronave Orion viene completamente distrutta e viene sostituita da una nuova. Per cui vi lascio.
Schiantare l'astronave dopo un episodio è.
Diciamo che poteva essere quello che dà l'idea è che vedendola adesso col discorso del senno di poi l'equipaggio, nonostante 7 episodi, però dava l'idea di più complicità nell'equipaggio di quello dell'equipaggio dell'Enterprise, per intenderci. Infatti c'è un paio di episodi in cui il comandante McLean cerca di, come dire, copre le scappatelle dell'ingegnere Asso alla moglie praticamente, per cui
E
è molto interessante questa cosa qui. Allora, come abbiamo detto, la serie
stiamo
purtroppo è durata.
parlando di un'epoca comunque abbastanza, non voglio dire bigotta, però.
No, però diciamo ecco, esatto, non in tempi chiamiamo libertini, passami il termine. Però,
Sì.
ecco. Diciamo che la serie, tra l'altro, a suo tempo era fra le più costose prodotte dalla televisione tedesca. Infatti ha degli effetti speciali notevoli e, secondo il mio modesto parere, notevolmente superiori a quelli della serie classica di Star
No, ho visto
Trek.
qualcosa, sì, sono abbastanza d'accordo. Sotto alcuni
Soprattutto
aspetti, sì.
La partenza dell'astronave Orion, che è quella che secondo me è rimasta nell'immaginifico fantascientifico e che praticamente sale dalla base dell'astronave Orion al di sotto dell'oceano, sale in questo vortice che in realtà è un vortice vero perché era stato creato in una piscina di un centro studi sull'idraulica praticamente, per cui si ha questa astronave che esce da questo vortice d'acqua ed erano abbastanza curati. Per contro, Paolo, c'erano ovviamente poi delle cadute di stile molto infantili, come per esempio l'adozione di ferri da stiro nella plancia dell'astronave oppure
Comodi.
dei bicchieri di carta come lampadari, però come si può dire, o dei rubinetti come manopole, però diciamo
Tanto
il
che
giusto.
chiacchiere sto guardando, in effetti sono bicchieri, insomma.
Però, come ti ripeto, per i tempi secondo me era notevolmente superiore a quello che era lo standard che dopo ci ha abituato Star Trek. Diciamo che alla fine della prima stagione il produttore, che era Rolf Arnold, che era una sorta di Gene Roddenberry teutonico, aveva già iniziato a lavorare sulla seconda stagione, ma praticamente la ARD, che era l'emittente televisiva che lo mandava in onda, le ha bocciato il progetto. Da lì in poi l'astronave Orion è caduta in un oblio, in quanto è rimasta molto famosa per una serie di repliche a livello europeo. Negli Stati Uniti non è mai stata esportata fondamentalmente per due motivi. Primo, che era ancora in bianco e nero, mentre invece negli Stati Uniti c'era già in auge
Il
da molto
colore.
colore, esatto, ma poi soprattutto il fatto che doveva essere doppiata. E da questo punto di vista, su quasi tutte le serie, al di là di quelle fantascientifiche, gli americani, gli statunitensi non sono molto propensi al doppiaggio
No,
delle serie.
non lo sono oggi, non lo erano neanche allora, probabilmente.
Per cui è successo che è caduto in questa sorta di oblio. Adesso si era parlato non molto tempo fa di una sorta di remake, una sorta di, e qui arriva di nuovo la Next Generation, curata dalla me famigerato Ronald Emmerich, per cui Godzilla, Independence Day, eccetera,
Ho già i
eccetera.
brividi, Dio mio. Vabbè, comunque, quella è
Però.
una cosa personale mia.
Diciamo che qui in Italia è stata abbastanza sfortunata perché è stata passata in quel contenitore che era dei miei tempi, per intenderci, che era la TV dei ragazzi, e tra l'altro solamente quattro episodi, tre li hanno saltati.
Quindi la RAI non si smentì neanche
Esatto,
allora.
smentisce mai. Consiglio a tutti l'acquisto della serie su DVD perché tra l'altro è stato, come si suol dire, rimasterizzato e vale veramente la pena perché vedrete che secondo me non avete davanti la classica serie alla tedesca,
La
alla
Derrick, cioè.
Derrick, ma per cui praticamente se Benchmark dovrebbe essere quello, qui abbiamo davanti veramente una serie
Non è ambientata a
dinamica.
Monaco, insomma.
Esatto, non è ambientata, no, in una cava vicino a Monaco, però non so
Una
se...
cava.
Però vale veramente la pena, secondo me, di vederla e vedrete che secondo me vi appassionerete anche voi alle avventure dell'astronave Orion.
Tra l'altro sottolineo colonna sonora composta da un certo Peter Thomas, quella che avete ascoltato in introduzione a questo intervento di Omar, veramente stupenda, cioè poco
No, veramente stupenda, tra l'altro.
fantascientifica forse,
È
però
mo è molto intrippante, passatemi il termine.
sì, molto anni 60, ecco,
Sì, esatto.
possiamo dire quello. E non so, speriamo in una Next Generation, perché di serie di fantascienza europee no, non ci siamo proprio, non ci siamo mai stati.
No, non ci sono mai stati e sono lasciate, diciamo, sì, in effetti, tranne le famigerate, famosissime, perdonatemi il termine, Spazio 199
No,
piuttosto
beh, anche il
UFO.
dottor Who, per carità,
Esatto.
però. Già. Però ecco, di altro non si è visto molto. I tedeschi adesso si sono lanciati coi polizieschi e
Esatto.
di lì non
Mamma
si
mia.
sono mossi, purtroppo.
Sì.
Speriamo. Va bene.
Bene.
Direi allora di chiudere qui il nostro primo scorcio nel passato, nella Tavacron, e passare alla seconda parte di Fantascientificast. Chissà quanti di voi hanno riconosciuto questa colonna sonora, anzi l'hanno riconosciuta e l'hanno associata a un videogioco. Sì, perché il secondo quadrante del nostro Fantascientificast è dedicato oggi alla fantascienza videoludica. Sarà dedicato anche in futuro alla fantascienza videoludica. E oggi appunto parliamo di Wing Commander. Omar, ti dice qualcosa?
Beh, Dio, al di là del videogioco che è strafamoso, però purtroppo in me suscita ricordi un po' negativi per quanto riguarda il film.
Mi sa che ci arriviamo alla fine, forse è meglio. Il film è veramente una pagina da dimenticare di questa saga. Saga nata dalla mente del programmatore Chris Roberts nel 1990 in casa Origin System, azienda che tra l'altro è fallita nel 2004, mi sembra. Comunque, di cosa tratta questo famosissimo videogioco? Ambientato nel 2654, quando fantomatico, comunque una immaginaria confederazione terrestre, costituita da terrestri sì, ma anche da altre razze, entra in contatto, e ovviamente si tratta di un contatto estremamente violento, una guerra, con l'impero dei Kilrati, ovvero una razza aliena di felini antropomorfi, estremamente aggressivi, estremamente assetati di sangue. Si vedono dei tratti Klingon, diciamo, nella società dei Kilrati. No, veramente,
C'è
sono.
anche il nome, Kilrati.
Se ricorda, in effetti, qualcosina. Protagonista della serie è un pilota da caccia stellare di nome Christopher Blair, di stanza alla Carrier, quindi una portaerei galattica TCS, che immagino sia per Terran Confederacy Starship, Tiger's Claw, ovvero l'artiglio della tigre. Nave impegnata durante una missione in un settore della galassia chiamato Venis, che per motivi che non sono noti durante il videogioco è comunque abbastanza cruciale per la guerra. La cosa interessante di Wing Commander, e era già avanti allora da un punto di vista di trama nel 1990, perché la struttura del gioco era ad albero. Quindi era il primo videogioco, come dicevo, di questo genere a prevedere questo tipo di struttura. E cosa significa d'albero? Che lo sviluppo della trama è legato alle azioni durante il gioco stesso, ovvero non è necessario vincere tutte le missioni per proseguire nel gioco, si può anche eiettarsi dal proprio velivolo e poi subirne le conseguenze a livello di trama.
Per cui se il giocatore è padrone del suo destino, praticamente.
E praticamente sì, cioè diciamo ad esempio una missione prevedeva la distruzione di tutti i nemici in una certa area del settore Venis, se questo non riusciva perché le forze erano troppo così, troppo devastanti, il giocatore piuttosto che morire all'interno dell'abitacolo poteva iniettarsi, poi la storia aveva una trama diversa, ovvero magari era necessario fare più cose per raggiungere lo stesso obiettivo.
E allora era qualcosa di abbastanza innovativo,
Sì,
Paolo.
1990,
Sì.
assolutamente sì. E anche l'interazione stessa con l'equipaggio della Tiger's Claw determinava sviluppi diversi della trama personale di Christopher Blair. Quindi non solo l'andamento della guerra, ma anche l'andamento proprio delle interazioni del protagonista con l'equipaggio, anche sentimentali, se vogliamo, in certi casi.
Per cui era sdoppiato, cioè c'era anche l'aspetto personale e privato del protagonista.
Sì, perché c'erano sempre, diciamo, delle scene sì di caccia, quindi di simulazione di caccia stellare, ma anche delle scene ambientate nel bar della Tiger's Claw, dove si interagiva con i vari personaggi, i vari copiloti, piuttosto che Ale, Wing, diciamo. Da qui anche il nome del gioco, Wing Commander, è un ruolo dell'avionica, se non mi sbaglio. È colui che comanda lo stormo, anche nel linguaggio moderno, diciamo. Al primo episodio, diciamo che ha questa trama, si sono aggiunte due Secret Ops, poi Wing Commander 2, Wing Commander 3, e questo è da sottolineare perché Wing Commander 2 onestamente non aggiungeva molto al gioco, anche a livello di grafica. Wing Commander 3 le cose cominciano a cambiare perché siamo ormai nel 1994 e il videogame si è ormai lanciato su supporto compact disc. Quindi 1990 parlavamo ancora di floppy.
Qui prende spazio disco da vendere, per cui praticamente si
La
potrebbe.
grafica del gioco inizia a cambiare, insomma. Parliamo dallo sprite dimensionale a una vera e propria bozza, così vogliamo, di grafica poligonale. Sembra quasi vero. Io mi ricordo ancora queste parole nel
Sì.
1990 e guardate dove siamo oggi. Con l'avvento del CD, anche diciamo quello che dicevo, l'interazione tra i vari membri dell'equipaggio, in questo caso diventa un film vero e proprio. Nel senso che andiamo al di là di quello che è lo sprite, come in Wing Commander 1, e ci sono attori veri e propri in carne ed ossa ad interpretare i vari personaggi. Ad esempio, Christopher Blair è interpretato in Wing Commander 3 e poi anche in altre serie successive da un tale Mark Hamill. Cosa ti dice
Beh,
questo?
diciamo Luke Skywalker.
Luke Skywalker, esatto, di Guerre Stellari. Insieme poi ad altri comunque attori importanti, ad esempio Malcolm McDowell,
Mi
cioè.
viene in mente, beh, in primis l'Alex Delarge di Arancia Meccanica,
Ecco, infatti.
oppure diciamo più tendente ai nostri interessi, Soran di Generazioni.
Sì, oddio, Generazioni forse è uno dei capitoli di Star Trek
Sì,
da.
più tristi.
più tristi, ma anche attori come John Rhys Davies, ovvero il professor Arturo di Slider, o con un pochino più di trucco, Gimli del Signore degli Anelli, quindi attore di tutto rispetto. E i Kilrati, vi chiedete, i Kilrati erano dei pupazzoni di fatto, interpretati sempre da uomini, ma con delle maschere semoventi. 1994 è l'anno, o comunque siamo negli anni in cui uscì il primo episodio delle Tartarughe Ninja. E fu ingaggiata la stessa casa di effetti speciali per creare e programmare le maschere dei Kilrati. Quindi molto vere, molto reali.
Ma perdonami Paolo, ma questi spezzoni qui diciamo facevano da collante, cioè non erano interattivi, non facevano da collante fra le varie
No,
fasi del
erano in
gioco.
parte iterativi, sì,
Ah,
come
addirittura.
Wing Commander 1, sì, perché con Wing Commander 3 riprende la struttura d'albero che era stata abbandonata in Wing Commander 2. La stessa formula si ripete poi con Wing Commander 4, però diciamo che dopo questo titolo del 1996 la saga ha cominciato a subire il segno dei tempi. Sono usciti altri titoli, Prophecy nel 1998, piuttosto che vari remake anche per PlayStation, anche per altre piattaforme, per carità. Però non si è mai, diciamo, ripreso il clima o comunque la bellezza dei primi titoli. E così, diciamo, la serie di Wing Commander ufficiale si concluderebbe. Però il gioco, diciamo, fu oggetto di un vero e proprio culto, perché comunque chi l'ha giocato l'ha amato, me compreso. Quindi sono usciti diversi libri non tradotti in italiano, una serie animata che io mi sono visto tutto su YouTube,
Com'era?
un po' infantile. Diciamo che non era una trama, per dire, non era un cartone da adulti, era un cartone da adolescenti, diciamo. E questo cartone, Wing Commander Academy, mi sembra, raccontava le avventure del giovane Christopher Blair. 13 episodi in tutto, non estremamente lunga. Da notare il fatto che Mark Hamill si prestò anche in questo caso al doppiaggio.
È un po' per cui si può fare come tipo la famosa o famigerata, dipende dai punti di vista, serie animata di Star Trek, per intendersi.
Beh, sì, lì c'era un altro tipo di produzione,
Sì.
c'era l'Hanna-Barbera dietro che non è proprio così, però sì, diciamo di sì, si è provati a andare anche nell'ambito cartoon, senza troppo successo, devo dire la verità. E infine, ahimè, come ricordato
Aia.
all'inizio, non possiamo non ricordare il film tratto da Wing Commander, ovvero Wing Commander Attacco alla Terra del 99, regia di Chris Roberts, ovvero il programmatore che iniziò il tutto nel 1990.
E forse per quello che secondo no.
Diciamo che programmatore e regista forse sono due tipi di professioni che non vanno molto d'accordo.
Diciamo Paolo che secondo me le premesse c'erano tutte, secondo me, per fare, non dico un capolavoro, ma qualcosa di estremamente interessante.
Interessante, sì.
Purtroppo però, come dire, il compito non è stato svolto all'altezza dei
No,
presupposti,
perché
come
di fatto
sempre.
il film come trama ebbe una specie di minestrone di tutti gli aspetti toccati in tutti i titoli del videogioco. Quindi la sceneggiatura risultò un po' così confusa anche in certi tratti. Il budget era estremamente limitato e anche alcune cose come il famoso veicolo spaziale che invece di fluttuare nello spazio
Sì,
viene tirato verso.
va
Ecco.
bene, follia.
Non incontrarono il favore del pubblico, diciamo. Tant'è che il film ha ottenuto un ben 11% su Rotten
Mamma.
Tomatoes, su 46 visioni, e uno 0% rating dal sito Top Critics.
Ma poi
E del
soprattutto.
2009, dulcis in fundo, il Time l'ha messo nella lista dei peggiori film tratti da videogame. Quindi.
Tra l'altro poi, mamma mia, mi hanno rovinato i Kilrati, per cui praticamente mi
Sì,
ricordo, cioè io.
praticamente. No, vuoi dirlo tu?
Sì, che praticamente io avevo ancora, come diceva prima Paolo, quel poco che ho visto il videogioco, però avevo l'iconografia di questi maestosi felini,
Leoni quasi.
leoni, diciamo, ma di un certo livello. Qui purtroppo, a parte che si vedono pochissimo nella trama,
Vedi,
nel
vero,
film,
vero.
si vedono veramente poco, ma sono una sorta di, praticamente di. Gatti pelati, non mi viene in mente nessun tipo di
dei Rex Devon alieni.
Esatto, bravissimo. Lo di Sphinx, praticamente completamente pelati, che non c'entrano niente e non portano, come dire, onore a questa razza.
No,
Tra
no,
l'altro,
no.
poi Paolo, mi pare che tutta diciamo, la sottotrama del film che parla dei pellegrini nel videogioco è veramente accennata, giusto? Mentre
Nel
invece qui.
videogioco accennata è come ti dicevo negli ultimi titoli, cioè quindi nei primi non si ha traccia di questo tema dei pellegrini che sono delle specie di viaggiatori galattici un po' alla Dune con poteri strani. E nel film vennero cacciati dentro in qualche modo, onestamente adesso è un po' di tempo che non lo rivedo il film, forse meno male, vuol dire che c'è qualcosa di più interessante da vedere, però insomma direi di non perderci troppo tempo sul film perché è veramente avulso dalla bellezza comunque di questo videogioco. Bene, direi che possiamo chiudere
Sì,
anche la
direi.
parte videoludica per questa volta, torneremo per nuove avventure sul piccolo schermo del PC, la prossima
Ok.
puntata.
My God, it's full of stars.
Per questo primo episodio di Fantascientificast abbiamo già tra noi quello che sarà poi un ospite fisso. Ci parlerà di fantascienza, diciamo, Gold Edition, possiamo dire così. E tra noi il Cylon Prof Massimo De Santo.
Salve a tutti!
Ciao Max!
Ciao ragazzi, grazie, che bella emozione questa prima puntata di Fantascientificast!
Speriamo la prima di una lunga serie, insomma. E cercavano di introdurti prima, con te parleremo di quella che è la fantascienza, diciamo, quella più famosa. Io l'ho chiamata così Gold Edition, però voglio dire la fantascienza d'autore, diciamo.
Bella, questo significa che io scelgo l'autore e guarda. È impegnativa questa definizione di
Ma solo
fantascienza
tu puoi prendere
d'autore.
questa responsabilità su di te, Max, perché la tua conoscenza della fantascienza Ho avuto modo di sentirlo anche in digitale, è veramente sterminato.
Ti ringrazio, è dovuta alla lunghissima frequentazione appunto con il genere, che è nata addirittura proprio quando avevo appena cominciato a imparare a leggere e
Lo
scrivere.
so,
Quindi, sì.
ho avuto modo di vedere il tuo primo libro di fantascienza qualche settimana fa.
Una volta di queste gli facciamo un servizio fotografico dedicato perché ne vale la pena, dai.
Ah sì.
La leghiamo sul sito, no? State mettendo in piedi il sito di
Sì,
fantascienza.
no,
Sì.
ovviamente c'è già un sito a piattaforma. E niente, oggi parleremo di un capolavoro, diciamo, della fantascienza cinematografica su celluloide, ancora si registrava su celluloide, ovvero di quel gran film di Stanley Kubrick chiamato 2001 Odissea nello spazio.
Eh sì, io sono stato un po' indeciso su cosa usare come primissimo avvio, no, di questa rubrica sulla fantascienza d'autore, come dici tu, e poi alla fine ho scelto di appunto usare il film e il libro che sono stati per me veramente poi l'inizio dell'innamoramento.
Sì,
Vado
perché
tranquillo, proseguo,
sì.
posso già partire?
Alla grande,
Benissimo,
perché
alla
tra
grande,
l'altro
vai,
ho anticipato che libro e film vanno un po' di pari passo, però.
Sì, esattamente. Io e dunque, allora, come sempre si fa in questi casi, i ricordi più intensi sono sempre legati a qualcosa di personale e per me il fatto personale è che dopo una lunga frequentazione di film di fantascienza, di quelli lì giapponesi
Ah.
d'antan, no? Mi portava addirittura, però non è qui ad Avellino, vicino Avellino c'è un paesino chiamato Atripalda dove c'era un cinema specializzato che ogni pomeriggio mandava uno di questi film, di queste serie, appunto, un po' dell'orrore, un po' di fantascienza per capirci, Godzilla con tutte le
Sì.
variazioni. Quindi ero già stato più o meno svezzato, ma poi, appunto, nel 1969 i miei genitori, mio padre e mia madre, che per la verità invece non erano degli appassionati di fantascienza né dei grandi grandi frequentatori del genere, mi portarono a vedere questo 2001 Odissea nello spazio, che fu un film che ebbe su di me un impatto sconvolgente, perché per chi l'ha visto, la visionarietà del film, poi immaginatevi a 9 anni nella sala cinematografica con tutto quello che è l'effetto cinema, no? Che ancora oggi è molto profondo, è diverso dal vedetto, no? Dal
sì, vedere sì, una... rispetto al piccolo schermo non c'è paragone sicuramente.
E assolutamente, io ne sono uscito assolutamente folgorato. Poi il film 2001 Odissea nello spazio in realtà è un film che è di difficile comprensione, ha un impatto visivo e sensoriale, perché tra l'altro, diciamo, l'altra grande caratteristica è quella di avere una colonna sonora veramente sensazionale, però se si dovesse dire che poi uno vede quel film e capisce fino in fondo al primo colpo la storia che c'è sotto, quello che vogliono raccontare sia il regista che lo sceneggiatore, che era niente po' di meno che Arthur Clarke, questo non è vero, cioè non si capisce, rimangono tanti interrogativi, tanti fili sospesi,
un po' onirico, diciamo,
sì, molto, molto molto visionario. Certo, oggi è un film che ha dei ritmi diversi da quelli a cui si è abituati. Io appunto ho scoperto con certa sorpresa, perché per me 2001 Odissea nello spazio, insomma, era come dire la fantascienza. Invece ho scoperto le nuove generazioni, faccio riferimento per esempio ai miei figli che mo sono in fascia 15, 22, 23, non è che tutti abbiano visto il film, magari ne hanno sentito parlare. Quando ho provato a farlo vedere ai miei figli, mi sono reso conto che il ritmo un po' lento, un po' maestoso del film stesso, per loro non è così facile da digerire, anche perché, come dicevamo, poi non c'è una storia lineare che si intende subito al primo colpo, è piuttosto una successione di ambienti, di ambientazioni e di tematiche che vengono proposte.
Sembrano quasi un po' slegate.
Sembra sì, il filo che le lega è più un filo di immagine piuttosto che un filo di storia. Io poi ho ricostruito, ho scoperto dopo, che in realtà anche proprio il percorso narrativo è molto particolare, perché il film è ispirato a una novella di Clarke che si intitola La Sentinella, che però conteneva veramente solo in luce un piccolo pezzo della storia, anzi forse in realtà rileggendola oggi non ci si ritrova nemmeno col filo principale del film.
Quasi
poi dalla novella è stata tratta l'ispirazione per il film, la sceneggiatura è stata scritta da Clarke, che ne ha tratto immediatamente, no? Un romanzo sostanzialmente. Il romanzo spiega molto bene invece tutti quelli che erano i punti oscuri della storia del film.
È più di una semplice novelization il romanzo, diciamo, chiamiamolo postumo, di 2001 Odissea nello spazio. È qualcosa che lo integra e lo completa, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Io credo che per avere una percezione completa di questa storia bisogna necessariamente vedere il film, leggere il libro, e a quel punto molto probabilmente viene voglia di rivedere il film. Sì. Che dite, racconto un po' la storia, anche perché insomma veramente vale la pena di tentare di tracciarla, perché ci sono un po' tutte le tematiche, no? Che poi ne sono così care a noi appassionati di fantascienza, ma che secondo me sono anche delle tematiche profonde che si possono tranquillamente mettere in discussione come tematiche generali, di interesse generale da parte dell'umanità.
Premettiamo che parleremo della trama, quindi...
Sì, cioè spoiler! Se
spoiler alert!
Esatto.
Però...
se qualcuno vuole vedere il film, però non è costruito come un giallo, dai, quindi alla fine...
No, infatti... No.
Spiegare un po' la trama, anzi forse può aiutare appunto a superare questo ritmo maestoso e appassionarsi fino alla fine. Il film è sostanzialmente diviso in 3 parti, una parte ambientata addirittura prima della preistoria, diciamo nell'alba dell'umanità.
L'alba dell'umanità,
che si intitoli proprio l'alba dell'umanità in questo capitolo. Poi c'è una seconda parte ambientata in quello appunto che era il 2001, che appunto all'epoca 1969 era un futuro non remoto ma abbastanza lontano, per noi è un passato non remoto ma abbastanza vicino. Sì. E poi si proietta praticamente la terza parte, il finale, si proietta diciamo verso l'infinito. Nella primissima parte c'è il tema dell'incontro dell'umanità con una civiltà extraterrestre che rimane comunque misteriosa, E addirittura questo nel film non si capisce per niente, ma c'è l'influsso di questa civiltà verso lo sviluppo dell'intelligenza nell'uomo. E lì c'è il primo grande simbolo di tutto il film, che è poi è diventato veramente un'icona della fantascienza, che è il famosissimo monolito nero, questo rettangolo di colore nero con delle proporzioni che poi nel libro vengono sottolineate come sottendere a una matematica esoterica, che sono 1 a 4 a 9, che sono i quadrati dei primi tre numeri interi. Questo monolito compare improvvisamente in mezzo a una tribù di ominidi, in qualche maniera. Nel film c'è una lunga sequenza di scene con questi appunto protoumani che fanno la loro vita intorno al monolito. E poi c'è il passaggio alla seconda parte con una di quelle che è veramente una delle transizioni più belle, credo, secondo me, della storia della fantascienza, perché c'è una scena nella quale il protoumano ha imparato a utilizzare gli oggetti,
E quindi
quindi
da lì si capisce
per la
che il
prima volta
monolito.
usa un osso e lo
Esatto.
usa come, ahimè, come Caino, lo usa per uccidere un altro ominide, poi lo lancia in aria nel momento di trionfo, e c'è questa sequenza in cui la camera inquadra l'osso che rotea nell'aria e l'osso si trasforma improvvisamente in un'astronave. Quindi c'è questo passaggio molto brusco, no? Dal passato remoto ai giorni, all'immediato futuro, come dicevamo, sottolineato peraltro da un passaggio della colonna sonora stupefacente, perché la prima parte della colonna sonora era quasi cacofonica, un brano di musica classica che mi pare si intitoli Lux Aeterna, che è un coro dissonante di voci, di sole voci,
Venire i brividi con
sì,
il
i
coro.
brividi, anche molto,
Primitivo anche,
anche un
direi.
po' faticoso proprio da ascoltare. E che poi invece si trasforma nelle note bellissime del valzer del Danubio Blu, e l'astronave, poi c'è diciamo, una sequenza in camera indietro, cioè si allarga ad inquadrare lo spazio tra la Terra e la Luna intorno alla stazione orbitante, c'è cioè una stazione spaziale orbitante, e c'è un vero e proprio balletto, ci sta un compaiono mano a mano tutta una sequenza di astronavi, tutta una serie di astronavi che fanno vedere come l'uomo è diventato in qualche maniera padrone di quella zona dello spazio. E queste astronavi si muovono tutte in sincronia con le note del valzer, è una cosa bellissima da accapponare la pelle. Nella seconda parte, che quindi qui comincia, in realtà viene raccontato il fatto che l'umanità ha riscoperto il monolito che era comparso nella prima parte, viene ritrovato, sepolto, sul suolo lunare. Quindi c'è, diciamo, la storia. Si aggancia intorno a un protagonista che si chiama, se non ricordo male, Haywood Lloyd, che è un uomo della NASA, insomma, non è un astronauta, un uomo di potere, un uomo di uno scienziato forse, ma comunque
Un
con un
dirigente, diciamo.
ruolo dirigenziale, che va a vedere che cosa è successo, cos'è questo misterioso ritrovamento. Quindi gli raccontano di questo scavo sulla Luna nel quale è venuto fuori questo manufatto, si vestono con le tute spaziali, vanno a vedere il manufatto. In quel momento c'è l'alba sulla Luna, quindi il sole illumina per la prima volta il monolito dal momento in cui è stato tirato fuori appunto dallo scavo, e il monolito emette un segnale che è un segnale radio diretto verso una luna di Giove, che viene anche nel film trasformato in un segnale acustico, no? Perché intercetta le radio nei caschi delle persone che c'erano lì, quindi c'è questa scena in cui loro impazziscono con questo suono fortissimo. Qui
Un
c'è una.
sibilo.
Questo peraltro era l'ispirazione originale della novella di Clark, la Sentinella. Di fatto è un racconto breve che racconta esattamente questa sequenza, cioè la scoperta del monolito, la domanda su che cos'è, l'alba sulla Luna e questo segnale che parte verso lo spazio profondo. Quindi lì si conclude la novella dicendo: questa è una sentinella che ha lanciato un segnale, qualcosa succederà. Il qualcosa che succederà invece in qualche modo viene raccontato in 2001 Odissea nello spazio, quindi si sviluppa questa parte della trama. In realtà gli uomini, per capire che è successo, hanno tracciato appunto la direzione del segnale, hanno visto che questo segnale va verso questa luna di Giove. Quindi la terza parte del film racconta di una missione esplorativa verso le lune di Giove con la famosissima astronave Discovery, che ragazzi, non so voi, ma io per anni ho continuato a disegnare la Discovery,
Beh, è
ogni volta
stata.
che avevo un'occasione di un qualche tipo me la disegnavo sui quaderni, no?
È
Cercavo in
stata
qualche modo.
un'icona forse al pari dell'Enterprise, non vorrei dire.
Penso di sì.
Anche perché secondo me come design, come dire, fino adesso si erano visti o razzi proprio nel
Sì,
senso più
o
stretto del termine o
discovolante.
disco
Esatto.
volante. Invece qua lì
Verissimo.
usciva un attimino dagli schemi, dall'iconografia fantascientifica che c'era stata fino allora, suppongo. Per
Eh sì,
cui. Tra
bella,
l'altro,
bella
anticipando
pensata.
le tecniche che poi sono state ampiamente utilizzate in film come Guerre Stellari e via così, c'è una sequenza che dà proprio il senso dell'enormità dell'astronave, no? C'è questo scorrere, questo comparire progressivo della dimensione della nave, poi alla fine era un modellino ovviamente, no? Ma il regista riesce in maniera effettivamente magistrale a dare il senso invece di un manufatto enorme di questa
Sì.
nave che viaggia nella profondità dello spazio. E un'altra cosa bellissima, qui viene introdotto un altro tema ancora, che è quello del rapporto con l'intelligenza artificiale, perché
Ah.
fin dall'inizio, peraltro questa è un'immagine che io ho usato spessissimo nei miei corsi di informatica, appunto, in cui ritorna questo concetto del calcolatore, della coscienza, della possibilità dell'intelligenza, perché viene proprio presentato così, no? C'è l'escamotage, che c'è un'intervista. Questa terza parte comincia con un'intervista che agli astronauti che stanno facendo questo viaggio, sa, come se fosse un filmato pubblicitario per quelli che sono rimasti a terra per raccontare un documentario per raccontare questa missione. E la voce fuori campo, nella migliore tonalità della BBC, dice: l'equipaggio del Discovery One è composto di X uomini e di un membro molto particolare che è HAL 9000, credo uno dei più famosi calcolatori della storia della fantascienza. Quindi c'è.
Ripreso a più a
Eh beh, un'altra
più
icona,
riprese, diciamo,
un'altra
da
icona
parecchi telefilm,
assoluta,
i
esattamente.
Simpson.
Noi? Addirittura.
Sì, una
Sì, ma
puntata dei Simpson, mi ricordo che compariva Al.
i Simpson, peraltro, questo forse varrà la pena di esplorarla questa cosa, eh? I Simpson sono pieni di fantascienza, ce
Ah,
n'è
sì.
di tutto di più. HAL 9000 viene anche qui introdotto con delle trovate visive molto particolari, forse quella che rimane di più nell'immagine, anche questa è un'altra di quelle immagini che ho portato con me, che porto con me, c'è cioè l'occhio di HAL, cioè il calcolatore viene inquadrato attraverso le telecamere con le quali il calcolatore stesso vede l'interno dell'astronave, che è il famoso occhio rosso di HAL, no? Cioè questo rettangolo con dentro questa lente rossa con sotto la scritta HAL 9000. E peraltro, durante lo sviluppo di questa terza parte del film, più volte il regista, no, fa un cambio di sequenza e fa vedere l'interno dell'astronave come lo vede HAL, no? Quindi fa vedere dall'interno, diciamo, della telecamera. Peraltro, un'altra cosa, una bellissima voce, no? Che è molto inquietante, no? Che in qualche maniera dà personalità al calcolatore. La terza parte è sviluppata in maniera un pochino più dinamica, perché c'è questa storia nella storia. Quindi, da un lato, il viaggio per scoprire che cosa c'è su questa luna di Giove, e dall'altro lato il rapporto con il calcolatore, che nel film per la verità non si capisce bene perché succede, ma mano a mano si capisce che c'è qualche cosa che non va, c'è cioè una crescente tensione tra gli astronauti e il calcolatore, tensione che culmina in un incidente mortale, perché di fatto il calcolatore opera un sabotaggio della connessione con la base terra. In base a questo sabotaggio, che viene spacciato per un guasto, gli astronauti peraltro sono divisi, ci sono due svegli e cinque in ibernazione.
Esatto.
Due astronauti, diciamo svegli, quelli al controllo della nave, fanno quindi una missione extraveicolare, durante la quale HAL prende il possesso della navicella con la quale si muovevano all'esterno della Discovery, uccide uno dei due, l'altro invece si salva, non, cerca di rientrare a bordo. E qui c'è uno dei dialoghi più belli di tutta la storia del film della fantascienza, in cui c'è questo, no, questo dialogo che inizia con una calma, no, sai, quella calma gelida, che è successo qualcosa di
Caro, no,
terribile. Però
non è
i
successo
due fanno
nulla.
una conversazione, la strada fa, dice: "Ciao Dave, come stai? Fai il campo da lavoro?" "Ah, io sto bene, Al, tu tutto bene? Senti, mi faresti rientrare per favore?" Gli fa: "No, mi dispiace, non ti posso far rientrare." "Ma come non mi puoi far rientrare?" "Eh no, mi dispiace Dave, purtroppo non mi è possibile." E quindi a quel punto, insomma, la cosa è degenerata, c'è poi una parte un po' più movimentata, appunto, nella quale l'astronauta riesce a rientrare. E altra sequenza fantastica, c'ha il problema che non può semplicemente staccare la spina, spegnere il calcolatore, perché il calcolatore è praticamente il controllo dell'astronave, quindi non, disattivarlo completamente equivarrebbe a trasformare l'astronave in un pezzo di metallo. E di conseguenza si trova ad affrontare questo problema e lo risolve rimuovendo parti della memoria della macchina. Quindi entra in una sala che contiene
Disassembla.
la memoria del calcolatore con un cacciavite, no? C'è anche lì una rappresentazione molto molto bella, questi moduli di memoria ottici
Che
che sono,
escono.
escono uno alla volta, si disinseriscono, e mano a mano che si disinseriscono il calcolatore piano piano regredisce, come se tornasse alla fanciullezza e poi all'infanzia, con una sequenza finale nella quale canta una canzoncina di quelle lì, no, giro giro tondo, una canzoncina infantile in cui anche la voce, che prima era una voce calda, perfettamente, completamente umana, se non per l'assenza di emozioni in qualche misura, diventa invece una voce progressivamente sempre più meccanica e più lenta.
Colpisce molto anche la freddezza appunto di questa scena.
Sì,
Reinterpretata oggi sarebbe stata una scena caotica, forse in cui.
molto più coreografica,
Ma.
direi.
Probabilmente sì. Come dicevo dall'inizio, appunto, tutto il film è pervaso da questo passo un po' maestoso, un po' lento. Alla fine, quindi, l'astronauta Dave si ritrova solo, riesce a condurre il viaggio fino alla luna di Giove, grazie appunto a questo funzionamento ormai automatico di Hal, e lì, sorpresa finale, ritrova il monolito nero, ovviamente, in orbita della luna di questa luna di Giove, Giapeto, se non ricordo male, e quindi ne trova una versione gigantesca, quindi c'è questo monolito che ha dimensioni, diciamo, adeguate da fare un po' da luna della luna, e esce dalla Discovery con una di queste navicelle, si avvicina al monolito per vedere che cosa succede, e lì parte il finale del film, assolutamente sconvolgente e incomprensibile, perché di fatto c'è una sequenza appunto onirica, con un gioco di luci, riflessi sugli occhi, è veramente una cosa da vedere, assolutamente,
Psichedelica.
psichedelica.
Visti gli anni.
Si intuisce che è una forma di
Beh.
viaggio, ma niente di più. Che poi culmina il paradosso del paradosso con lui che si ritrova in una stanza d'albergo. Si ritrova in una stanza d'albergo e si ritrova con indosso la tuta spaziale senza il casco, si leva il casco per l'aria perfettamente respirabile, fa qualche passo all'interno della stanza e sul letto, della stanza d'albergo ritrova una versione molto invecchiata di se stesso. Quindi c'è quest'ultimo attimo nel quale guarda questo se stesso molto molto vecchio, si vede che sta ormai esalando l'ultimo respiro, e qui il film si conclude con una rinascita. Quindi misteriosamente il tutto finisce con un bambino, con un feto in orbita intorno alla Terra, il bambino delle stelle. Come potete capire, dopo questo racconto che abbiamo fatto, siamo usciti di là, diciamo, qui diciamo, al sud si dice intontoluti, cioè, un po' stupefatti. Io almeno, no, 9 anni, io, evidentemente con nel cuore già l'inclinazione per il mistero e per la fantascienza, io ne sono uscito
Estasiato.
estasiato e nello stesso tempo disperatamente bisognoso di capire che diavolo era. Quindi corsi a comprare questa versione del romanzo, che era qualche mese dopo fu resa disponibile, lo divorai nell'ambito, penso, di un paio di giorni, e poi passai un paio di mesi a raccontare per filo e per segno a mia madre, poverina,
Che non aveva capito
che
molto.
paziente, no, penso neanche che le interessasse granché, per la verità, però si sorbì tutte le mie spiegazioni, nelle quali appunto le spiegavo che in effetti quello era un viaggio dimensionale con il quale l'astronauta era arrivato nei pressi del pianeta originario dell'intelligenza extraterrestre, che a sua volta si era evoluta, no, in una forma incorporea, e aveva deciso di nominare, tra virgolette, l'astronauta come sentinella della Terra, diciamo così, come tutore, guardiano della Terra. Quindi quella trasformazione a bambino delle stelle sottintendeva il fatto che l'astronauta tornava sulla Terra con questa nuova versione di se stesso.
Cosa che poi viene sviluppata
Sì,
nei
infatti.
romanzi e nei film successivi.
Sì, poi Clark ha dato a 2001, mi pare, due o tre seguiti, due sono sicuro, un terzo non tanto. 2010, l'anno del contatto, poi mi pare che c'è 2100 e forse c'è anche un 2003 o qualcosa del genere. Molto sinceramente, io ho letto sicuramente appunto due su tre, ma non mi sono piaciuti proprio. Il tentativo poi di sviluppare ulteriormente tutte queste tematiche così impegnative e così profonde non gli è riuscito granché. Del 2010, del secondo libro, è stato tratto anche un film che tutto sommato era anche abbastanza pregevole, anche con degli interpreti molto bravi. Però onestamente io poi non ho ritrovato né nel film né nei successivi romanzi il fascino e la profondità di 2001, che invece è un assoluto capolavoro.
Forse perché
Dici, dici.
Max, tra l'altro, mentre 2001 secondo me è multilivello come a livello di comprensione e interpretazione, e spesso volentieri multilivello, passatemi il termine, a scoppio ritardato, nel senso che uno lo vede in tempi differenti e attribuisce valori differenti alla visione. Mentre invece secondo me 2010 era molto più lineare come trama, in senso
Sì,
era molto più da film,
sicuramente.
cioè era
Assolutamente, assolutamente.
diciamo
Infatti, il
mono.
2010 è una storia
Sì,
comprensibile,
con un
tranne il
inizio, una
finale
fine.
proprio. Tranne proprio il finale, che c'è questa
Max,
trovata. Dimmi.
per cui praticamente, cioè adesso, premesso il fatto che io l'ho visto, diciamo l'ultima volta che l'ho visto sarà almeno un 5 anni fa, però in effetti. Avevo dimenticato quello che diciamo su i 3/3 del film, i primi 2/3 sono molto lenti, mentre in effetti il film ha una sorta di accelerazione anche in termini di trama, di
Assolutamente.
coinvolgimento verso la parte finale,
Sì,
giusto? Nel senso.
assolutamente, certo. La prima parte è proprio lentissima, ci sono 15 minuti in cui si vede questo balletto di ominidi che vengono ripresi in vari momenti della vita di questa tribù primitiva, e che è veramente molto faticoso e di una lentezza estrema. La seconda parte, comunque, tutto sommato c'è il valzer, poi quindi c'è questa scena con Helmut, scusate, non ricordo proprio bene il nome,
Heywood.
Heywood Floyd, o Lloyd, che fa questa specie di, come dire, no, di briefing con gli scopritori del monolito, e anche lì è molto lento. Poi si vestono con le tute spaziali, escono, si avvicinano al monolito e c'è questo stacco poi con il sibilo, con il segnale. Invece la terza parte, dopo un inizio in cui presenta l'equipaggio, poi in realtà c'è comunque una scena, una storia, questa qui del guasto, del tentativo di riparare i componenti con l'uscita all'esterno dell'astronave, per poi precipitare in questo viaggio onirico interdimensionale, che ha un ritmo sicuramente molto più accelerato. Quindi, come dicevi tu, conoscendo Kubrick, no? Il regista
Sì.
che sicuramente non ha lasciato nulla al caso, assolutamente niente, nemmeno una penna poggiata sopra al.
No, 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 non era il tipo.
No, non era il tipo. Quindi, certamente è una scelta stilistica anche questa, no? Di accelerare progressivamente verso la fine.
Va bene, penso che sia stato un racconto assolutamente
Che dire? Io tutto
esauriente.
sommato ho cominciato da qua, nel senso che tu appunto Tutte le letture, i film precedenti per me sono preistoria, cioè in realtà non li ricordo. Invece, da 2001 Odissea nello spazio è nato davvero la mia passione per la fantascienza, di cui cercherò di rendervi parte nelle prossime, speriamo, moltissime puntate di Fantascientificast, introducendo ogni volta un autore, un racconto, un romanzo, una serie di romanzi e me lo consentirete con incursioni appunto anche nei generi collaterali, nei fumetti, piuttosto che nelle serie
Assolutamente.
televisive, piuttosto che nei film, cercando di mettere in comune con i nostri ascoltatori le cose belle che ho incontrato in questi anni. Vale la pena di aggiungere che 2001 è un fenomeno così rilevante che Giuseppe Lippi, uno dei curatori di Urania, ha
Sì.
scritto un libro che credo si intitoli 2001 Odissea nello spazio, dizionario ragionato, vero Omar?
Sì.
Tu mi hai
Sì.
aiutato a ricordarlo. È un libro che appunto fa un'opera di analisi, no?
Sì,
Filologica, credo, del film, veramente.
è un vero proprio quasi un'enciclopedia, direi, sotto tutti i punti di vista, ed è fatto veramente bene, direi. È
Completa, insomma.
completa, esatto, e lo vedo molto di compendio alla visione, nel senso che è il classico libro
Esatto.
da tenere davanti intanto che si vede il film, per intenderci.
Quindi, volendo dare proprio una ricetta, bisogna fare così. Uno si vede il film, non capisce niente, però
Punto uno.
diciamo,
Qualcosa.
sperabilmente rimane anche affascinato come me dalla visionarietà, dalla bravura del regista, dalla scelta delle musiche e dalle immagini meravigliose. Poi si legge il libro, capisce la storia, a quel punto si rivede il film un numero a piacere di volte finché
Finché non
poi.
capisce.
E a questo punto è pronto per il dizionario ragionato, dopodiché insomma
Esatto.
questo lavoro può continuare ad libitum, poi diciamo magari suggeriamo di smetterla perché così lasciamo spazio per
Può
qualche
essere una
altro
buona
libro.
idea. Oppure le suggeriamo di ascoltare Fantascientificast, che tanto prima o poi di 2001 si torna sempre a
Ah,
parlare,
beh,
no? Ecco.
assolutamente.
Va bene.
Ragazzi, vi ringrazio di questa
Ciao.
bellissima occasione che mi state dando e che state dando a tutti gli appassionati di fantascienza.
Lo speriamo.
E ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Assolutamente
Direi di
sì.
sì.
Ciao
Grazie, Max.
Max e grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Come primo speaker del nostro podcast, e diciamo, abbiamo l'onore qui di avere in questa prima puntata di Fantascientificast un noto appassionato di musica ed elettronica, Alessandro Martellotta. Ciao Alessandro.
Ciao Omar, ciao Paolo, ciao a tutti gli
Ciao.
ascoltatori.
Di che cosa ci parli oggi, Alessandro?
Allora, oggi vi parlo del theremin,
Oh.
questa parola un po' sconosciuta che si riferisce a un oggetto probabilmente altrettanto sconosciuto. Infatti, giusto perché i nostri ascoltatori possano visualizzarlo, anzi, più che visualizzarlo, possano capire dal punto di vista acustico di cosa stiamo parlando. Volevo far sentire un piccolissimo passaggio
E
di
già qua
questo particolare
gli
strumento.
appassionati di fantascienza saranno.
Avranno i brividi.
Quindi già qui ognuno di noi penso che si ricordi un film, uno spezzone o qualcosa in cui ha sentito questo suono particolare e si è chiesto chissà qual è lo strumento che genera questo suono così particolare, così strano, così unico,
O
no?
banalmente la suoneria dell'iPhone.
O banalmente lo suoneria dell'iPhone. Questo strumento appunto è il theremin, è uno strumento che è stato inventato molto moltissimo tempo fa, è stato inventato intorno agli anni 20 da un fisico russo che appunto si chiamava Leon Theremin. È uno strumento, si può definire sicuramente il primo strumento elettronico della storia. È uno strumento che provo a descrivere brevemente, anche se poi linkeremo moltissime pagine in cui i nostri ascoltatori potranno trovare ulteriori informazioni. È
Nelle
composto da
note.
un. Nelle note, nelle note. È
Certamente.
un. È composto da una scatola di legno, di plastica, di vari materiali assolutamente non conduttori per una serie di motivi, e da due antenne. Un'antenna verticale posta sul lato destro e un'antenna orizzontale posta sul lato sinistro, quindi diciamo una bacchetta verticale a destra e un anello orizzontale a sinistra. È uno strumento incredibile perché si suona senza toccarlo, infatti non bisogna assolutamente toccarlo, ma bisogna gestire la vicinanza e lontananza delle proprie mani da queste due antenne, quindi ci si avvicina ma non lo si tocca. Parlo proprio due secondi del principio che vi sta dietro. L'antenna, le due antenne insieme con le nostre due mani formano due condensatori. Questi due condensatori, al avvicinarsi o allontanarsi delle mani, variano la propria capacità e i circuiti interni, a seconda di questa capacità che varia, producono note differenti. Allontanando e avvicinando la mano dell'antenna di destra si modifica il tono, mentre allontanandolo e avvicinandolo dall'antenna di sinistra si modifica il volume. Questo in due parole il principio di funzionamento di questo strumento. In particolare, quei vibrati molto, diciamo,
caratteristici,
molto caratteristici dei film così. Dei film di fantascienza si ottengono abbastanza facilmente facendo tremare la mano destra. È l'unica cosa che mi sentirei di dire che si ottiene facilmente, perché per il resto è uno strumento abbastanza difficile da suonare, perché non si hanno riferimenti. La distanza appunto è nello spazio e non c'è come non ci sono i tasti di un pianoforte o anche i tasti di una chitarra, quindi ci vuole moltissimo orecchio e moltissima concentrazione.
Un po' come suonare poi, uno strumento come si dice fretless, diciamo, una cosa del genere, così, senza tasti.
Esatto. Beh, sul fretless ancora perlomeno visivamente hai l'indicazione, qui proprio non hai nulla se non il tuo orecchio che ti dice avvicinati e allontanati
e poi mai come in questo caso hai praticamente la stessa esecuzione che è uguale mai una che sia uguale all'altra, giusto Alessandro?
Sì, assolutamente le mani dell'esecutore cambiano completamente il suono, cambiano completamente le melodie, gli stessi stili. Uno strumento può essere suonato con diversi stili, con la mano che si apre e si chiude con le falangi, oppure con la mano in cui tutte le dita sono concentrate in un punto e si avvicina e si allontana tramite il polso. Ci sono diversi stili che nel corso del tempo si sono evoluti. È uno strumento che negli anni 20 chiaramente era valvole, poi si è evoluto con la tecnologia, è diventato a transistor e è diventato un pochino, diciamo, di maggior diffusione rispetto all'inizio, pur essendo comunque uno strumento molto raro rispetto a pianoforti, chitarre o
strumenti
più.
Questo senza dubbi. L'ultimo cenno sul modo di suonare, perché dopo faremo un breve riferimento, è uno strumento non lineare, quindi nel momento in cui dunque innanzitutto quando la mano si avvicina all'antenna di destra la nota diventa più acuta, quindi la nota sale, quando si allontana la nota diventa più grave, quindi si abbassa. La distanza tra le note gravi è maggiore rispetto alle note acute, quindi nel momento in cui io sono a mezzo metro di distanza, 3-4 centimetri potrebbero essere la distanza tra un tasto e l'altro del pianoforte. Faccio un esempio un po' visibile.
Immagino una domanda, qua esce un attimo lo scienziato di Scientificas. immagino che ci sia comunque della matematica che regola la distanza delle mani alla modulazione della nota.
Allora, non solo c'è della matematica, ma è uno strumento che prima di essere suonato deve essere anche tarato, perché tutto quello che è di conduttore, quindi il corpo umano, ma anche un tavolo, piuttosto che alle volte anche una parte, diciamo, strutturale di un edificio, può modificare la messa a terra, diciamo, di questa piastra del condensatore che è l'esecutore. Quindi esistono diverse manopole di taratura sul Theremin, di cui una è dedicata proprio al gestire il range di distanza all'interno del quale il Theremin deve sentire la mano o un eventuale oggetto.
Incredibile.
E, ok, questo
si fa diciamo a orecchio all'inizio, non ci sono strumenti con i quali ti puoi
tipo di diapason.
Sì, o... no, banalmente uno pensa a un accordatore quando pensa a una chitarra, però qui invece è solo a orecchio, giusto?
Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che è uno strumento che si presta molto ad accompagnare, per esempio, il pianoforte, piuttosto che nelle colonne sonore delle orchestre anche molto ricche. Vedremo che alcune colonne sonore veramente non hanno badato a spese per ricchezza di strumenti. Nel momento in cui si accompagna ad altri strumenti, diventa abbastanza, diventa un pochino più semplice, diciamo il proprio orecchio viene aiutato da quello che può essere un pianoforte che accompagna o comunque dei riferimenti musicali provenienti da strumenti differenti. Come dicevamo all'inizio, ed è anche il motivo per cui questo strumento ha trovato un posto in questo podcast, negli anni 50 è diventato, forse insieme alle bobine Tesla, è diventato un simbolo della fantascienza degli anni 50. Lo è diventato attraverso il suo utilizzo in molteplici film. Allora, tra tutti ne citiamo un paio, The Thing from Another World sicuramente, ma soprattutto il più rappresentativo e anche probabilmente uno dei più bei film di fantascienza di quegli anni, che è The Day the Earth Stood Still.
Ultimatum
alla Terra.
Perfettamente d'accordo.
Allora, questo film in cui, come dicevo all'inizio, oltre che due o tre teremi che suonano in contemporanea, almeno un paio, ci sono una moltitudine, aspetta, sentiamo un pezzettino, ci sono una moltitudine di strumenti sotto ad arricchire questa colonna sonora veramente importante. Il theremin è stato usato anche non solo per la musica, ma anche per alcuni effetti sonori. Per esempio, la voce dell'alieno, quell'alieno metallico che c'è all'interno dell'astronave, è stata fatta attraverso un uso, diciamo, un po' particolare del theremin. Come dicevo poco fa, sfruttando la non linearità, quindi il fatto che le note gravi siano abbastanza distanziate, un vibrato molto pronunciato sulle note gravi crea quel suono, quella specie di borbottio che si è adoperato, direi, con assoluto successo sull'alieno di The Day the Earth Stood Still.
Il robot.
Sì, Gort.
Questo per quello che riguarda le colonne sonore degli anni 50. Tutt'oggi, anche se non frequentemente, però viene usato anche oggi nel cinema. Per esempio nel cinema e anche nella televisione, la sigla di Scooby-Doo, banalmente, che tutte le mattine in onda su Italia 1, la scena finale di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Hellboy, e poi due film importanti che sono stati The Machinist e Ed Wood. Questi due film, oltre ad avere in comune il theremin all'interno della colonna sonora, hanno in comune il fatto che quel particolare suono di theremin è stato suonato da una delle più grandi thereministe viventi, che è Lidia Kavina.
Italiana?
Che è la nipote.
Italiana?
No, russa. Russa. Che è la. Sì, infatti. Sembra. È pieno di Y e di K.
Ah, ok.
Che tra l'altro è la nipote di theremin in persona.
Accidenti.
Una nipote d'arte.
Una nipote d'arte, assolutamente. Oltre al cinema, il theremin ovviamente viene usato poco anche qui, anche nella musica. Ricordiamo sicuramente Who'll a Lot of Love dei Led Zeppelin, alcuni brani dei Beach Boys. E
aspetta. Hai detto un brano delle Zeppelin?
Sì,
Who'll a Lot of Love?
Yes.
In che pezzo? Alla fine?
Nel
quando lui fa i versi d'amplesso, cioè tipo
no, nell'esecuzione dal vivo, su YouTube c'è pieno di filmati, c'è Jimmy Page che tra un riff e l'altro di chitarra usa questo theremin ad antenna singola, in questo caso senza l'antenna del volume, per ottenere questi suoni tipici da theremin, questi fischi. e arricchisce così il brano. Quindi YouTube è, in questo è ricchissimo di testimonianze. ci sono diversi artisti, per esempio su Giamendo c'è un artista che si chiama Peccanini, con la doppia K, che è un artista svedese, che tra l'altro pubblica su Giamendo, quindi in Creative Commons è liberamente scaricabile, ed è un ottimo esecutore, un ottimo musicista che fa un uso del theremin veramente con maestria. Da ultimi, diciamo, cito i Project Pimento, che sono un gruppo lounge, quindi un po' più soft. Siamo passati dalle Zeppelin a diametralmente lo stile opposto. Sono un gruppo, questa volta non in Creative Commons, però i cui brani si possono ascoltare o acquistare su internet, veramente bravi. Tra l'altro li risentiremo dopo in un piccolo passaggio. Sia loro che Peccanini usano un modello particolare di theremin, che è l'Etherwave Pro, che potrà dire poco, ma per i thereministi è la Rolls Royce, perché è veramente uno strumento eccezionale che costa anche svariate migliaia di euro, quindi...
Cioè, la Stratocaster dei
Ma la Stratocaster Custom Shop Relic
Vintage,
quei legni degli anni 50 ricavati dai mobili, cioè veramente Etherwave Pro è un grandissimo strumento. Ok, passerei a un piccolo quiz, se vi va.
Sì, piccolo. Volentieri, dai, ci mettiamo
alla
prova.
Ci sono due brani molto famosi che sembrerebbero suonati col theremin, ma non lo sono affatto. Il primo è questo qui, credo che sia facile riconoscerlo. Si sente?
Sì, sì.
Si sente? E si riconosce anche, immagino, che è la sigla del Dottor Who.
Ah, qua mi trovi molto impreparato, onestamente.
Ah, male.
Beh, è un mio limite, il dottor Who, nel senso che non ho mai avuto modo di approfondire la conoscenza. Comunque,
credo che molti ascoltatori lo conoscano, perché con la fantascienza ha parecchio a che fare. Questa sigla ha questo suono che sembrerebbe un theremin, perché in generale molti suoni che hanno questo glissato così progressivo, che è tipico proprio del theremin, in cui non c'è uno stacco tra una nota e l'altra, spesso questo glissato viene associato al theremin, ma in questo caso non lo è. In questo caso il Dottor Who è stata un'elaborazione multipla fatta negli anni 60 di pezzi registrati con altri strumenti elettronici. Il secondo brano, e qui ci sarà un po' di sorpresa, che sembrerebbe suonato col theremin ma non lo è, è questo.
Questo, vabbè, è facile, dai.
Abbastanza facile da riconoscere. In molti siti
Star Wars, no?
Certo. Sì, Star Wars.
Sì, è uguale, infatti.
Diciamo che in molti siti, in molti blog, ho trovato scritto che viene erroneamente associato al theremin, ma in realtà, sapete qual è lo strumento che genera questo suono?
Una voce?
Una voce umana, esatto.
Mannaggia.
La signora Luli Jean Norman, che è un soprano, chiaramente è stato parecchio rielaborata questa voce, sempre con gli strumenti dell'epoca, però è una voce umana.
Ah. Sì. Ma hai aggiunto qualcosa alla mia conoscenza di Star Trek, che pure è abbastanza...
Sinceramente avrei giurato che era una rielaborazione elettronica senza, cioè non umana, una rielaborazione elettronica da voce umana, ma avrei giurato che era totalmente elettronica.
Anch'io. Interessante, molto.
Sì.
Invece, se qualcuno volesse sentire una versione di Star Trek suonata veramente con il theremin... Ce n'è una versione molto piacevole, sentiamo giusto un passaggino. Questo è Sua Maestà l'Etherwave Pro, suonato dai Project Pimento.
Oh.
Che quindi all'interno dei vari brani che hanno riproposto c'è anche la sigla di Star Trek fatta con questo theremin eccezionale.
Notevole, veramente.
Bella.
Ok.
Chissà come mai, così mi viene in mente, come mai i produttori di Star Trek si orientarono più sulla voce umana. Comunque il Theremin, anche penso all'epoca, negli anni 60, faceva molto fantascienza. Invece hanno deciso di non utilizzarlo per la sigla che poi di un telefilm che poi è diventato un culto del genere. Quindi, così.
Sì, in effetti poteva essere un bel omaggio ai film, tutto sommato anche di pochi anni prima,
sì,
tipo di una
infatti,
dozzina,
sì.
Poco più di anni prima, dai quali sicuramente hanno tratto qualche ispirazione nelle storie, nelle ambientazioni. Chissà.
Così.
Allora, io sarei in conclusione, concluderei con qualche informazione per i nostri ascoltatori che volessero un po' approfondire la conoscenza di questo strumento.
Assolutamente, poi ci lascerai delle note, immagino.
Certamente,
Ok.
tanti, tanti link e magari riferimenti se qualcuno volesse avesse delle curiosità, può scrivere tranquillamente, dopo lascio i riferimenti. Se qualcuno invece volesse approfondire in modo generale, con un po' di vanità, dico che ci sono due puntate di Tecnica Arcana a
Ben
disposizione,
ricordo.
tutte dedicate allo strumento. Tecnica Arcana, per chi non sapesse, è un podcast di tecnologia, sempre di argomenti gustosi e interessanti, che ha dedicato due puntate proprio al Theremin.
Con un
La prima
conduttore
con un conduttore,
d'avanguardia, Carlo Becchi, che
il
salutiamo
nostro amico
tanto.
Carlo Becchi, che salutiamo. La prima puntata generica, diciamo, sullo strumento, sulla sua storia, con ospite tra l'altro Michelangelo Rocchetti, che è un bravo esecutore, un bravissimo esecutore e un ragazzo molto simpatico. La seconda puntata, che ho avuto il piacere di ricevere un invito a parlare dell'autocostruzione dei Theremin, perché comunque è uno strumento che si presta anche per un appassionato di elettronica ad essere autocostruito o comunque a sperimentare il suo funzionamento a livello, diciamo, hobbistico. Ci sono un paio di film dedicati al Theremin, c'è Theremin di Electronic Odyssey, che è la biografia di Leon Theremin, e poi c'è The World Greatest Theremin Virtuosa, che è la biografia di Clara Rockmore, che è una contemporanea di Theremin ed è la più grande thereminista, diciamo, della storia. Come Lidia Cavina lo è vivente, Clara Rockmore, scomparsa qualche anno fa, lo è stata negli anni scorsi. Poi, se qualche ascoltatore volesse provare anche a cimentarsi, a suonicchiare il Theremin o comunque qualcosa di simile, ci sono dei consigli che gli si può dare. Innanzitutto linkeremo un piccolo programmino che è un simulatore di Theremin, è un programma con una matrice attraverso la quale, con una matrice, diciamo, a video, muovendo il mouse su questa matrice si può generare un suono che è veramente simile a un Theremin da
E
fantascienza.
qui i
Posso anche
possessori di trackpad per me, che immagino
Infatti, mi
che.
stavo dimenticando di averlo aperto qui, quindi è questo.
Eccezionale.
È stato un programmino gratuito, veramente con molte possibilità di personalizzazione. Si può personalizzare la forma d'onda, il delay, il range e ci si può giochicchiare, diciamo, da subito. Se qualcuno invece volesse fare un passo ulteriore, quindi magari acquistarlo e provare a suonarlo, i Theremin vengono prodotti, diciamo, l'unica azienda internazionale, comunque di una certa dimensione, che li produce è la Moog, quindi la famosa azienda di.
A quella dei
Sì,
sintetizzatori, giusto?
esatto, quella dei sintetizzatori, che ne ha a catalogo alcuni modelli ottimi, nel senso che sono degli ottimi prodotti, ma sono abbastanza costosi. Cioè, un buon Theremin della Moog costa circa 500 euro. Durante una serie di studi, di contatti e di incontri che ho fatto online, quando stavo un po' approcciando lo strumento, soprattutto all'autocostruzione, sono venuto in contatto con un artigiano americano di cui linkeremo sicuramente il sito, che si chiama Dan Burns, che è un costruttore di Theremin a un costo sicuramente più basso, quindi parliamo di un ottimo Theremin intorno ai 200 euro, spedizione compresa, assolutamente di qualità, quindi che
Interessante.
nulla hanno da invidiare ai MOG. Quindi può essere certamente una scelta da consigliare se qualcuno volesse cominciare, volesse provare, senza spendere una cifra esagerata.
Insomma, l'approccio allo strumento ha anche facilitato se i costi sono
Sì,
chiari in
sì.
certo modo.
Ecco, mi sentirei di sconsigliare di scegliere delle soluzioni a costo più basso, perché esistono un sacco di, diciamo, gadget che vengono venduti su eBay, piuttosto che anche su alcuni siti, ma che sono poco più che dei giocattoli. Sono o Theremin a fotoresistenza, quindi che non hanno un principio, non hanno un'antenna, ma hanno una fotoresistenza, quindi diciamo. Fanno il loro suono, ma sono dei giocattolini, oppure dei Theremin con una qualità costruttiva, diciamo, non eccelsa, hanno dei problemi di range, quindi diventano veramente quasi impossibili da suonare, quindi in particolare per uno che impara non sono assolutamente adatti. Sicuramente vanno bene i MOG, sicuramente il miglior rapporto qualità-prezzo ce li hanno quelli di questo amico americano. Una terza strada può essere l'autocostruzione, se qualcuno ha un po' di, diciamo, si diletta un po' di elettronica. Io ne ho costruito uno ad antenna singola che suona bene. Ogni tanto quando mi trovo col mio gruppo lo attacco e facciamo qualche cosa a livello più che altro scherzoso, ma comunque.
Sperimentale, diciamo, si chiama
Sì,
sperimentale.
sperimentale. E sempre dagli Stati Uniti, sempre tra i contatti, tra i nuovi amici che ho scoperto informandomi su questo strumento, c'è anche la possibilità di impararlo online, perché c'è un tereminista professionista americano che si chiama Thomas Grillo, che offre lezioni online, offre dei mini corsi su YouTube gratuiti. Per cominciare, più se qualcuno volesse approfondire, offre anche lezioni su Skype. E lui è un turnista, diciamo, questo termine
Mi piace più Session Man
Session
che
Man,
un
sì.
man che è più o meno dispregiativo.
No,
Va
quindi
bene.
diciamo le possibilità di approfondire ci sono. E poi ci saranno i miei contatti se qualcuno. A qualche domanda, io sono a disposizione.
Assolutamente. Grazie mille Alessandro per questa bellissima spiegazione e introduzione allo strumento.
Grazie a voi.
E
Direi.
sicuramente direi che ne parleremo nuovamente in futuro perché di fatto è uno strumento che è entrato nell'immaginario collettivo della fantascienza e pian piano ogni tanto ritorna. Quindi sicuramente ci sentiremo in futuro. Per il momento ti ringraziamo e benvenuto in Fantascientificast.
Grazie a voi e un
Grazie.
saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao.
Dopo il bellissimo intervento di Alessandro Martellotta sul Theremin e sulle note della colonna sonora di Ed Wood, film del 94 che vi consigliamo di vedere se non l'avete mai fatto, arriviamo alla attualità fantascientifica in collaborazione con fantascienza.com. Anzi, come vi dicevamo all'inizio di fantascienza.pod, il loro podcast, abbiamo preso l'ispirazione e abbiamo nell'equipaggio anche Silvio Sosio, che ascolterete presto. Che dire, allora passiamo all'attualità, come dicevo, e da fantascienza.com apprendiamo che la saga di Dune torna in libreria grazie alla Fanucci, che tempo fa ha ripubblicato l'intero ciclo dei canti di Hyperion di Dan Simmons, che mi sto rileggendo. E adesso ha pubblicato la famosa saga di Frank Herbert, Dune, appunto. Saga iniziata nel 65 con il libro omonimo, continuato poi nel 69 con il Messia di Dune, L'imperatore Dio di Dune nell'81, scusate, i figli di Dune nel 77, Dune. L'imperatore Dio di Dune nell'81, gli eretici di Dune nell'84 e la rifondazione di Dune nell'85. Vincitore, tra l'altro, il primo Dune dei premi Hugo e Nebula, tra le massime onorificenze della fantascienza. E dal quale ovviamente è stato tratto il famoso film di David Lynch, mitico, esatto. Oserei dire.
Sì, rivalutato ultimamente, direi anche.
Sì, forse sì. E, apprendo dall'articolo, ma si sapeva già, insomma, che George Lucas si è ispirato parecchio al romanzo di Dune nel dar vita alla serie di Guerre Stellari, che sì, tutti conosciamo, insomma. Fanucci ha rieditato tutti i libri, li trovate in edicola a prezzi modici, diciamo. Il primo volume costa solo 4,90, come sta facendo Fanucci un po' per tutte le serie di fantascienza che sta ripubblicando, mentre gli altri hanno un prezzo di 9,90 euro. Quindi comunque assolutamente accessibile, e se non l'avete ancora letto, Dune è una saga imperdibile, assolutamente da leggere, insomma. Sì. Penso che anche su questa però poi spenderemo ben più di una parola, Omar.
Giusto? Esatto, oppure ben più di un quadrante, per intendersi.
Prego, tu avevi qualche altra notizia, penso.
Sì, invece io la notizia che, come dire, mi allieta moltissimo è che finalmente...
E non solo te.
Esatto, perché finalmente abbiamo la data certa di uscita del ormai famosissimo film Iron Sky.
Oh...
Allora, una brevissima introduzione, consentimela. Praticamente Iron Sky è questo film totalmente prodotto, diciamo, da filmmaker indipendenti e se vogliamo anche con mezzi relativamente economici rispetto alle grosse produzioni hollywoodiane. È stato creato dallo stesso, diciamo, staff che aveva fatto a suo tempo la famigerata e tra l'altro anche lì bellissima serie, saga di Star Trek, praticamente. Fantastica. Che è una bellissima, diciamo, presa in giro di Star Trek, che consigliamo a tutti di andarsela a reperire. Tra l'altro mi pare che siano anche scaricabili in maniera gratuita dal loro sito.
Sì, penso che fosse andata down a un certo punto, ma forse è recuperabile ancora.
Sì.
Cerco nella rete e metto qualche riferimento.
Benissimo. E Iron Sky invece è questa, per intenderci, ovviamente parliamo sempre di un certo tipo di fantascienza molto ironica, perché non aspettatevi niente di serio, trame pesanti, è tutto molto ironico.
Si percepisce già dal trailer.
Dal trailer, che tra l'altro è bellissimo, e direi che velocemente la trama è che verso la fine della Seconda Guerra Mondiale i nazisti scappano con delle astronavi verso il lato scuro della Luna, e qua impiantano una stupenda base a forma di svastica, praticamente, da dove tramano la riconquista futura del mondo,
pianeta, sì.
Del pianeta, esatto. E, diciamo, avendo visto sinceramente il trailer, l'ultimo, che lo trovate tranquillamente anche su YouTube e nelle note che metteremo a piede l'episodio, Il trailer è veramente, direi, stratosferico, a dir poco, veramente, è troppo forte.
No, tra l'altro anche ben fatto da un punto di vista di effetti speciali, anche con un budget abbastanza limitato, almeno si percepisce questo.
Sì.
E tra l'altro, correggimi se sbaglio, verrà presentato al Festival di Berlino.
Esatto, il mese prossimo verrà, l'11 di febbraio esattamente, debutterà ufficialmente al Festival di Berlino, e addirittura sembra subito dopo uscirà ufficialmente in patria, mi pare che sia nord europeo praticamente, perché siano finlandesi se non sbaglio, produttori.
Sì.
Ecco. Comunque andate a vedere il trailer, perché veramente vale la pena. Non anticipo niente, ma c'è una scena stupenda, è da vedere, è da vedere.
Una bella presa in giro dai nazisti, insomma.
Sì, sì.
Va bene, possiamo concludere qui, penso, il primo episodio di Fantascientificas. Che dici, Omar?
Sì, direi di sì, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, fateci avere critiche, commenti, così, anche plausi, quello che volete. I nostri contatti sono www.fantascientificas.it, info@fantascientificas.it per le email. Poi ci trovate anche su Twitter all'indirizzo FantasciCast, perché di più non si poteva, e su Facebook ovviamente. Vi aspettiamo, mi raccomando, e ci diamo l'appuntamento tra un paio di settimane con il prossimo episodio.
Lunga vita e prosperità.
Lunga vita e prosperità.
Ciao, e a alla presto, prossima. Ciao.